Qual è la ricetta della felicità? Questa domanda è molto antica, se non quanto Albano e Romina, almeno quanto l'universo, ma negli ultimi 12 mesi, in cui il mondo si è risvegliato dal grande incubo pandemico, scoprendosi particolarmente triste, sembra essere diventata l'unica questione alla quale valga davvero la pena di rispondere. Io sono Selvaggia Lucarelli e questo è il Sottosopra, un podcast di Cora Media. La Finlandia, che secondo le Nazioni Unite è il paese più felice del mondo per il sesto anno consecutivo, ha organizzato una masterclass della felicità. Venerdì scorso a Cuneo è andato in scena Storia di felicità, l'arte di realizzare l'impossibile, il primo spettacolo motivazionale per allenarsi a scegliere di essere felici. Il 22 marzo intanto era uscito il videoclip della nuova canzone di Cristina Scuccia, l'ex suora di The Voice appena approdata all'Isola dei Famosi, che si intitola, guardate un po', La felicità è una direzione. Nelle ultime settimane è stato spesso primo nelle classifiche dei libri più letti, Profondo come il mare, leggero come il cielo, un viaggio dentro se stessi per trovare la serenità. Negli ultimi giorni poi è addirittura schizzato sul podio delle classifiche il libro Perfetti o felici, diventare adulti in un'epoca di smarrimento. C'è una differenza abissale, lo dico subito, tra questi due saggi. Il secondo è firmato da una brava psicologa, Stefania Andreoli, mentre il primo da Gianluca Gotto, un influencer che dispensa pillole di buddismo condividendo le esperienze che lo hanno salvato da quello che descrive come il periodo più buio della sua vita. In ogni caso, i dati formidabili sulle vendite di entrambi i libri e il filo rosso che unisce queste due trame raccontano una stessa storia che riecheggia un po' ovunque, dai giornali alle canzoni, dai social network ai libri, dalla mia testa fino alla tua. Ovvero, come si raggiunge questa fottutissima felicità? È scoppiata all'improvviso questa grande fame. È partita senza troppo preavviso questa febbrile caccia al tesoro. Tutti vogliono essere felici, tutti allo stesso modo, proprio qui, proprio ora, e ognuno ricerca questa felicità come può, più che come dovrebbe, affidandosi senza distinzioni a chiunque possa spacciargliene un grammo o giuri di averla già raggiunta, vista, o prometta di spiegargli come fare a guadagnarsela. Che sia attraverso un libro, un podcast, un corso universitario, la beneficenza, una storia su Instagram, il tuo segno zodiacale, una bottiglia di Barolo, una Madonna che piange sangue di maiale, oppure tramite qualsiasi altro santone che appaia sufficientemente furbo o scemo o in gamba da poterti infondere quella fiducia che a te manca. Insomma, la felicità è diventata senza ombra di dubbio il prodotto del momento. È in corso una specie di 3x2, una svendita totale, uno svuoto tutto con la gente che ha invaso i supermercati della gioia al grido di rendeteci felici adesso e nessuno si farà troppo male. In questo modo però questa ricerca rischia di essere fallimentare. Prima di tutto perché l'idea più diffusa è che essere felici significhi raggiungere una volta per tutte una condizione stabile e ferma, mentre forse sarebbe molto più ragionevole considerare la felicità un picco, una cima, un'estremità da inserire all'interno di una quotidianità molto più piatta, naturalmente poi esposta ad alcune cadute o fermi o shock o traumi. In The Hours, il film con Nicole Kidman e Meryl Streep, basato sull'omonimo romanzo vincitore del Pulitzer, a un certo punto Clarissa, distesa sul letto, parla con la figlia dell'incapacità di riconoscerla, questa tanto sospirata felicità.
Mi ricordo che una mattina mi sono svegliata all'alba con dentro un grande senso di aspettativa. Hai presente, no? Lo conosci? E mi ricordo di aver pensato, ecco, questo deve essere il preludio della felicità. Questo è solo l'inizio. E d'ora in poi crescerà sempre di più. Non mi ha sfiorato l'idea che non fosse il preludio. Era quella la felicità. Era quello il momento.
In definitiva, il modo migliore per non accorgersi di essere felici è riversare sulla felicità delle aspettative troppo alte, un desiderio esagerato, delle quantità sproporzionate. Perdersi il momento, quello felice, perché troppo concentrati su quello che verrà. Jean-Claude Izzot in Il cuore di Marsiglia scriveva: «Di fronte al mare la felicità è un'idea semplice. È essenziale che la gente si incontri. Nella vita le scelte non determinano tutto. Non esiste una bugia innocente. Anche i rimpianti appartengono alla felicità». Nemmeno questa è la ricetta, al massimo è una ricetta, ma di sicuro suona più autentica di mille altre perché almeno non promette miracoli. Forse il primo punto fermo da cui dovremmo partire per cercare la felicità e magari trovarla ogni tanto è abbandonare questo processo di oggettivizzazione per cui la felicità deve rispondere per chiunque a certe caratteristiche fisse, cioè pensare che quello che va bene per tuo figlio vada bene anche per te e che ciò che rende felice il tuo capo faccia felice anche la tua collega o il tuo vicino di casa o il tuo gatto. Non so se abbiate mai tentato di dare un consiglio a un vostro amico che non vi abbia chiesto esplicitamente un aiuto. Voi avete l'impressione di potergli suggerire la mossa migliore da esterni, ma conoscendolo allo stesso tempo molto bene, avete chiarissimo come potrebbe comportarsi per uscire da quel pantano. Ecco, se avete presente di cosa parlo, avrete anche presente che nella stragrande maggioranza dei casi il vostro amico vi manderà più o meno a fanculo o scomparirà proprio quando a voi sembrava che avesse più bisogno di voi. Allora mi chiedo, com'è possibile che in quel mondo parallelo che sono i social network o il lago di Trevignano dove le Madonne piangono o le classifiche di Amazon dove i libri sulla felicità vendono il commercio di consigli, di frasi motivazionali, di spiritualità e di saggezza, viva invece questa età dell'oro? Perché il mio migliore amico mi manda a fanculo per andarsi a rivolgere un secondo dopo al primo che incontra? Mi rispondo che il motivo è che la consapevolezza mordi e fuggi è un pasto comodo, perché nessuno ti porta il conto, puoi mangiare senza che nessuno ti disturbi, ti faccia troppe domande, scavi troppo e poi puoi semplicemente alzarti e andare via. Non devi dimostrare niente a nessuno, nessuno verrà a chiederti: è questa la vita che sognavi? Hai risolto poi quella situazione? Cosa hai fatto? Hai cambiato quel tuo atteggiamento? Cosa hai capito di te stesso? Cosa hai intenzione di fare? Sei felice? Cosa non ti rende felice? Cosa ti trattiene? Come pensi di liberarti? Con il primo che passa è sempre più semplice, più confortevole, più appagante. Quello che hai letto, sentito, ti riempie di aspettative per il futuro, ti indica una via, ti gonfia di ottimismo, di fiducia o di fede. In alcuni casi perfino di pizze, coniglio e gnocchi. Ma in questo modo la tua ricerca della felicità si ferma prima che sia davvero iniziata, perché confondi l'avere tra le mani una mappa o una suggestione o una bugia con l'avere sulle gambe un traguardo. Il Sottosopra è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Selvaggia Lucarelli con la collaborazione di Serena Mazzini. La cura editoriale è di Francesca Milano. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Cosma Castellucci. Il producer è Alex Peverengo. Questa puntata è stata scritta insieme alla giornalista Giuliana Sias. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.